tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I can't just smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fuck it, no commas. My verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes.
Buonasera a tutte e tutti, eccoci ritrovati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 legge libri per voi. Questa settimana abbiamo la puntata dedicata interamente al mondo del fumetto. Quest'anno Tabula Rasa ha inserito delle novità. La settimana scorsa abbiamo parlato di saggistica, quindi insomma affronteremo vari generi ogni settimana. Vi ricordiamo, prima di introdurvi gli argomenti e i fumetti soprattutto di questa sera, che è importante radioabbonarsi, perché questa è una radio libera, è una radio in FM e quindi è importante sostenerla e supportarla. Questa sera parleremo di...
Evviva! Questa sera parleremo di Cracking di Tommy Musturi, che è uscito per Di Editore e Forte Pressa, un bel volumone a colori. Poi parleremo di Creatura della Notte di Anna Gustafsson, uscito per Fandango Libri, e infine parleremo del Bianco Intorno di Lupano e Fert, uscito per Tunuè. Poi avremo anche un collegamento con Luigi Filippelli, con cui parleremo un po' della situazione della self area di Lucca Comics and Games di quest'anno. Ci sono state un po' di proteste, diciamo, su questo tema, e poi magari ci facciamo raccontare meglio da Luigi.
Thank you.
dimenticavo che alla fine della puntata torna la nostra rubrica speciale E comunque. E adesso i primi ospiti in diretta.
Parliamo e salutiamo innanzitutto Bambi Kramer e Valerio Bindi. Ciao.
Ciao a tutti e a tutti.
E con loro parleremo di una pubblicazione recentissima, Cracking, di Tommy Musturi, autore indipendente finlandese. E questa è una pubblicazione in collaborazione tra Forte Pressa e Di Editore. Quindi, prima di entrare nella dimensione acida, coloratissima e eterogenea a livello stilistico di questo autore, ci tenevo un po' a far presente questa, insomma, a parlare un attimo di questa collaborazione editoriale tra le due realtà. Queste sono appunto due realtà ben definite, anche, non so, si può definire radicali. Sono Forte Press è legato al Network Crack Festival, che è un festival che ha sede a Roma tutti gli anni a Forte Prenestino, e quest'anno, diteci se sbagliamo, verrà di nuovo a fine giugno, ci sarà di nuovo un'edizione in presenza. E è un festival che ha sede a Roma, ma è un festival comunque di fumetti indipendenti internazionale. Non si usano, per quanto riguarda appunto il profilo editoriale, non si usano le regole del copyright ma del Creative Commons, e non c'è solitamente un prezzo fisso, ma viene proposta una fascia per ogni progetto, viene proposta una fascia per lasciare un contributo, e queste mi sembra che siano informazioni importanti comunque da dare. Tra le varie pubblicazioni c'è appunto il Fortopia, 30 anni di occupazione e autogestione del forte, Cosmografie, un altro sempre di Tommy Musturi, l'autore che presenteremo stasera, e anche segnalerei, ci sono anche altri volumi, segnalerei Migrazioni e Migrations, che è una raccolta di 54 autori, uscita nel 2019 e presentata da Lab 619, che è un collettivo tunisino che si occupa di fumetto sperimentale. Quindi è un volume dedicato in questo caso alle migrazioni, e attraverso la raccolta di storie dirette e storie sul campo. Vi lascio la parola, e dicendo prima che Di Editore, anche questa è una casa editrice che si occupa di politica, di cultural studies, di sociologia, di arte, ha attivato anche una rivista durante la pandemia, ci sono degli articoli, la Dizin, ci sono gli articoli, li potete trovare sul sito, e vi invito ad andare a navigare un po', perché sono esplorazioni importanti. E quindi niente, volevo chiedere a voi se queste realtà, questo è il primo di una collana futura, è una collaborazione che prende forma, prenderà struttura, in futuro è previsto, insomma, cosa prevede? Pronto?
Sì. Ecco un attimo, eccomi, non so come si va a dire.
Sì,
dobbiamo. Ok. Sì, allora, dunque, buonasera a tutti e tutte. Questa, l'idea di fare questa mistura tra queste due realtà, unite da, sicuramente, come hai detto bene, lo sguardo radicale sulla produzione culturale, e proprio nasce dall'idea che le cose che Forte Pressa produce sono all'interno di un mondo che non è un mondo esclusivamente, diciamo così, settoriale, no? Si è costruito proprio dentro il fumetto, ma è un mondo che getta i suoi sguardi anche al di là di questa cosa, e quindi l'alleanza doveva nascere con una realtà che avesse questa capacità, una capacità di costruire la vitalità attraverso cose che non per forza fossero nel mondo del fumetto. Infatti loro, le produzioni di Editore sono saggistica, narrativa, eccetera, architettura, insomma, spaziano. Adesso con le produzioni di Nala Tempora entrano nel femminismo intersezionale, in tutte le visioni, no, anche più estreme, no, del post-porno, il queer, eccetera. Quindi questo ci interessava dialogare con un pubblico con una modalità diversa, quindi usufruendo della distribuzione, ma anche dell'esperienza editoriale di questa giovane casalinga, ma molto strutturata e molto intenzionata a essere, diciamo, presente nel panorama editoriale. Tra l'altro, questa è una casalinga di San Lorenzo, no? proprio diciamo dietro l'angolo della radio, ma è una casalinga con proprio uno stile anche di organizzazione del lavoro, di condivisione delle cose. Producono tutti in Creative Commons come noi, eccetera, e ci interessava parlare a questo pubblico e proporre a questo pubblico delle visioni, delle cose che non fossero quelle a cui sono abituate, continuare a stupire, a insomma in qualche modo interessare questo pubblico, che però è un pubblico che come condivide una visione politica. La scelta quindi di una serie di libri, di cui adesso quello di Tommy Mosturi, di cui parleremo questa sera, è la prima uscita, ma è una scelta di diversi libri che sono pensati per un senso politico anche lì, cioè gli autori che vengono tutti dal panorama di Crack, diciamo, sono autori che lavorano attraverso l'autopubblicazione per la maggior parte dei casi, quindi con i meccanismi dell'autoproduzione, dell'auto-organizzazione del lavoro, quello che noi chiamiamo autonomous publishing, insomma, e però contemporaneamente si sono provati ad affrontare questo grande Moloch che ormai interessa in maniera molto forte il grande mercato editoriale, che è quello della graphic novel, diciamo, che è uno strano elemento, cioè nel senso, comunque alla fine è un fumetto, no? So, il graphic novel è un vocabolo che serve un po' ad addolcire questa idea che nella prova fumetto sembra essere collegata a una produzione di bassa qualità, invece parlare di graphic novel ha permesso di far rompere il fumetto, no? nelle classifiche dei libri più venduti, nei giornali, che poi adesso sono invece a loro volta risuperate da veri e propri fumetti, cioè dai manga, che hanno preso la strada dei libri più venduti in Italia, delle pubblicazioni più venduti in Italia come nel mondo. Però ecco, la graphic novel fatta e interpretata da autori che vengono dalla produzione non ci porta su delle strade particolari, cioè sono strade che hanno sia a che fare con quei caratteri tipici della graphic novel, cioè in qualche modo l'autobiografia, la presenza dell'autore come elemento di cardine proprio della narrazione, ma anche la politica, quindi anche la rappresentazione di un presente di un futuro prossimo o di un futuro nemmeno così tanto futuro, insomma, non so come dire, quindi visionarietà ma attaccamento al presente, capacità di raccontare le problematiche. Quello che dicevi di Migration è assolutamente un progetto interessantissimo, ma uno di questi libri, il prossimo libro, quello di Martin Lopez Lam, autore peruviano che vive a Valencia, è proprio un libro che parla da una parte dell'immigrazione cinese in Perù all'inizio, nella prima metà del Novecento, e dall'altra invece dello sradicamento di un giovane scrittore che dal Perù, quindi nato in Perù da questa famiglia di origine cinese, che invece si trasferisce in Europa e precisamente a Roma, e cerca in qualche modo di ricostruirsi una possibilità di futuro, senza mai però riuscire, addirittura trovandosi in una situazione di sradicamento ancora maggiore di quella dei propri familiari, insomma.
Bene, mi sembra assolutamente una prospettiva succulenta, come suol dirsi, nel senso che le antennine si sono già drizzate, ecco, il racconto di questa prospettiva. E torniamo però sul volume di questa sera, che invece ci riporta a Nord Europa, la Finlandia. Tommy Mosturi cresce nelle campagne finlandesi, molto vaga come cosa, ma è così, e è pubblicato, come avevo già detto, in Italia da voi, da Forte Pressa, e sono uscite delle cose anche su Linus. È comunque curatore della rivista Cuti Cuti, rivista finlandese che nasce nel 2005, ed è stato anche pubblicato da Now invece, quindi stiamo totalmente oltreoceano, perché è la rivista della Fantagraphics, una casa editrice indipendente che noi amiamo amiamo parecchio. Parlando di questo volume, volumone curatissimo nella sua realizzazione, quindi anche complimenti, ci troviamo un volume abbastanza grande, coloratissimo, con una copertina che ritrae vari personaggi con questa figura femminile in ombra che ha solo un occhio che si apre dietro a una ragnatela su cui poi si distribuiscono altri personaggi ed altri elementi grafici, tra cui anche un dentino che è un elemento a cui io sono particolarmente affezionata. E appunto quando si sfoglia questo volume si pensa che sia una raccolta antologica, mentre è una raccolta dei suoi lavori, dello stesso autore, in vari anni. Quasi si potrebbe pensare che sia invece una raccolta di vari autori, perché non solo il tratto, cioè lo stile è veramente tanto tanto differente, cioè le tavole si susseguono e si susseguono linguaggi, tratti, colori, modalità espressive tanto diverse, quindi già la ricchezza di questo stilistica secondo me è un motivo per cui affacciarsi o almeno andare a vedere di cosa stiamo parlando. E i riferimenti, la sperimentazione, l'esplorazione è qualcosa che l'autore stesso dichiara sempre apertamente, posto che lui dice che le definizioni sono sempre goffe oltre che banali, quindi lascerò parlare voi perché effettivamente ha anche ragione, semplicemente noi vogliamo dare degli spunti e cercare di far immergere le persone in qualcosa che ovviamente non possono vedere, perché in radio purtroppo il limite è quello che si possono usare solo le parole e non si può far vedere quello di cui si sta parlando. E c'è nel background comunque lo skateboard, le fanzine, le copertine di dischi, il Commodore 64, questi colori brillanti, la pixel art, i pennarelloni Posca, quelli che appunto io sono cresciuta chiamandoli Uniposca, però invece un mondo anche quasi pop che fa l'occhiolino anche a personaggi e a tratti, come si può forse banalizzando chiamarli, mainstream. Quindi a livello tecnico e a livello di presentazione grafica questo autore è camaleontico, ma è il frutto di una sua ricerca, immagino.
Sì, diciamo che parlando di cracking, ma insomma, lo stesso discorso può valere, vale anzi sicuramente anche per Cosmografie. Diciamo che da questo punto di vista la produzione di Tommy si può immaginare su due livelli. C'è sicuramente tutto quello che hai detto tu, c'è la provenienza appunto da ambiti e da spinte anche produttive differenti, e questo non fa altro, diciamo, che valorizzare e come dire, caricare ulteriormente la sua capacità, la capacità che tu hai definito camaleontica. Sicuramente questo rende Cracking un viaggio visivo travolgente, assolutamente sorprendente, inaspettato in ogni pagina, frutto da un lato senza dubbio di una grandissima abilità tecnica, ma quello che a noi spesso ci piace sottolineare, perché poi la motivazione profonda anche che sta dietro questa apparenti antologie, che poi appunto potrebbero sembrare anche un semplice esercizio di stile, ma la verità è che c'è una profonda visione politica dietro alla sua sperimentazione, come si vede in Cosmografie, ma appunto anche in Cracking. Lui ama accompagnare queste pubblicazioni a dei testi, a degli articoli critici che in qualche modo raccontino ogni volta da un punto di vista differente ma integrato con il precedente la sua arte, la sua motivazione, il senso appunto politico di quello che lui va a fare. Lo stile è qualcosa che è funzionale al capitalismo. Stile è una gabbia all'interno della quale, diciamo, si entra alle volte anche volontariamente in una posizione di comodo reciproca, sia tra chi crea e diciamo, sia dal punto di vista di chi invece riceve, del destinatario dell'opera creativa. La comfort zone che è funzionale, non è funzionale né all'autore o all'autrice né tantomeno al destinatario, ma lo è appunto ad una struttura economica, ad una struttura politica che è assolutamente prevaricante rispetto a quella che dovrebbe essere e che è la funzione profonda di una ricerca artistica, sia dal punto di vista individuale per l'individuo, per la persona che la mette in pratica, che la vive come esigenza esistenziale, come esigenza anche di vita a più livelli, sia a livello, come dire, pubblico, collettivo, di contributo culturale che poi effettivamente appunto determinati tipi di produzione tendono ad assecondare un gusto collettivo, tendono ad assecondare una forma di omogeneità e di omogenizzazione che è semplicemente più gestibile, non è più fruttuosa e non è come dire, non è più funzionale alla scoperta, anche se funzionale è una parola che appartiene appunto all'universo opposto, secondo me, comunque non è qualcosa che arricchisce né chi crea né chi riceve. Quindi diciamo che dietro questo viaggio visionario in realtà c'è una radicale e profonda critica del contesto sociale, del contesto economico e politico in cui siamo chiamati a sopravvivere e comunque a trovare anche nostro malgrado uno spazio all'interno di quelle che lui definisce le strutture inadeguate come dire, del sistema e del mercato in questo senso. Quindi è interessante la sua opera ed è assolutamente preziosa perché riesce a restituire entrambi gli ambiti, cioè riesce a restituire la gioiosità proprio del piacere fisico, visivo, oltre che intellettuale, perché appunto Graking è un artista di immagini, il suo fratello, chiamiamola così, la sua sorella Cosmografie è invece una raccolta di narrazioni, di fumetti, di racconti di varia misura, di vario formato, di varia ispirazione, di vario stile, ma anche proprio di sperimentazioni di strutture narrative diverse. Quindi la sua azione è veramente ad ampio raggio, non è soltanto una cifra stilistica, ma è proprio una ricerca che tocca e compenetra stile, contenuto, modo di stile narrativo, struttura proprio del medium fumetto, e la declina in tutte le sue forme possibili proprio per mostrarne come dire, le possibilità al di là di quello che sarebbe come dire, la comoda strada di quello che uno come dire, sa che il pubblico si aspetta e quindi aspetta da se stesso di poter produrre. In realtà è un medium estremamente flessibile, estremamente versatile e come tale come dire, lui lo tratta.
Infatti questa cosa di separare diciamo la forma e la tecnica, no, dai contenuti è qualcosa che potrebbe anche aprire un dibattito filosofico sul discorso e cosa di cui lui parla proprio nel testo che conclude, che chiude Cracking, prima poi di una attentissima didascalia che illustra ogni tavola per cosa era stata composta ed in che anno, in cui appunto lui dice che come hai già anticipato tu, l'identità dell'artista non sta mai nello stile ma nei contenuti che porta e quindi che porta i suoi valori, e quindi si auto anche commenta dicendo sì, mi potrebbero dire però che la forma fa parte del contenuto, e poi si risponde, come già hai detto, che lo stile è uno strumento capitalista di questo sarebbe meglio che tutti ne fossero consapevoli. E come dici tu, c'è una dichiarazione di intenti che è politica, quindi anche una visione dell'arte e comunque della posizione degli artisti, no, nel mondo e anche però questa visione e questo strumento personale che ha quello di essere un illustratore, un fumettista, un disegnatore. E mi ha colpito molto il titolo che viene dato al capitolo finale, che è "Dal vuoto per il vuoto, pensieri dalle frontiere dell'arte", e questo concetto del vuoto che lui percepisce come dimensione amica dell'artista, per cui c'è questa sorta di passo che si fa nel vuoto e ci si accorge che il vuoto in realtà sostiene e non si ha paura del vuoto, e quindi c'è anche una capacità sia di essere soli con se stessi e essere parte di un tutto, perché poi si crea qualcosa di personale, ovviamente, perché si è in contatto con se stessi, però poi si rende, si condivide, quindi poi ed è qualcosa che poi non ti appartiene più, quindi è qualcosa che poi tu condividi con il mondo. Quindi c'è anche questa grande dimensione personale e di relazione con il sistema, intendo sistema come relazione di simili, non sistema capitalistico, eccetera. E quindi questo fascino della questa importanza che viene data al vuoto mi sembra una cosa molto orientale, oltretutto, ma è molto bella. Per cui c'è anche questa cosa, e magari tu che disegni ci puoi dire, in cui lui dice: la magia del disegno si manifesta nel momento in cui qualcosa appare dal nulla sul foglio di carta. Quindi c'è questo sottolineare la potenza della sperimentazione, della frontiera, del confrontarsi con l'ignoto e del momento creativo, oltre a tutto quello che hai detto tu, che viene assolutamente dichiarato nelle sue parole.
Il vuoto infatti, diciamo, a parte che trovo anch'io bellissima questa espressione, e penso che sia qualcosa che oltretutto a noi ci appartiene moltissimo, perché poi non è soltanto il vuoto del foglio bianco quello con cui ci si confronta, ma io almeno nel discorso di Tommy leggo anche il vuoto inteso come capacità di sostenere l'incertezza,
di
sostenere proprio l'idea che nel momento stesso in cui, come dire, ci si immerge in un processo creativo, si parla di processo. E questo, per esempio, è un discorso che noi con Crack e Fortepresso abbiamo portato avanti da anni, cioè ci si immerge in un processo in cui forse si sa dove si parte, ma sicuramente non si sa dove si arriva. È una peculiarità delle produzioni underground quella di di trascendere l'idea del progetto inteso come una sequenza di passi da mettere in un prestabilito, ovvero avere in mente appunto quello che lui chiama il progetto per un target, cioè avere in mente da dove si deve partire, ma anche dove bisogna arrivare per poter coinvolgere quel determinato pubblico, per poter coinvolgere in quella determinata maniera, ed esercitare in questo senso una forma di potere che comunque sia si sta progettando in una maniera appunto finalizzata, prima ancora di iniziare e prima ancora di lasciarsi abbandonare a questa incertezza. La peculiarità di un processo underground e di un'autoproduzione è proprio quella di poter accettare le influenze, i cambi di rotta, la possibilità di non preventivare il tempo, il modo, il risultato finale, che poi è anche alla base del motivo per cui noi decidiamo di applicare una fascia di prezzo, diciamo una fascia di donazione suggerita, perché poi non è un prezzo di fatto, perché poi noi li diamo in ogni caso, quello che noi accettiamo sono contributi e sostegni alla nostra possibilità di andare avanti. Ed è proprio questo, cioè un'autoproduzione è un controsenso pensare che possa avere un prezzo nel momento in cui non è inserita in questa sequenza di passaggi, che poi in un mercato tradizionale è proprio la base invece della possibilità di banalmente rientrarci con i costi, poter andare avanti, poter produrre altri libri o qualunque altra cosa sia. Noi invece diciamo un'autoproduzione, se dovesse avere un prezzo, costerebbe troppo, perché il prezzo di un processo è assolutamente incalcolabile, quindi quello che noi possiamo accettare dalle persone è la loro possibilità, insomma, appunto, la loro voglia, proprio in proporzione alle loro possibilità, di sostenere la ricerca nostra, degli artisti e delle artiste che ci accompagnano e che ci consentono di andare avanti.
Assolutamente, infatti,
in questo percorso
spero oltretutto di poterci vedere con tutte le varie, con la rete di autori e autrici che ogni anno viene proposta dal Forte a Crack a fine di giugno. E vi ringraziamo tantissimo, perché insomma il libro è molto molto bello, e quindi veramente grazie del vostro intervento, e spero di sentirci presto per la prossima uscita. E insomma
posso aggiungere?
Sì, Sì, certo.
È solo una piccola cosa prima di chiudere, diciamo, un dettaglio così nostro e un dettaglio tecnico, nel senso mi piacerebbe dire anche che i complimenti che abbiamo ricevuto anche per conto, insomma, di editore rispetto alla cura di questo libro, in realtà andrebbero trasferiti interamente a Tommy, perché questo è un libro che è interamente curato da Tommy e su un progetto grafico anche di Benjamin Bergman, quindi da questo punto di vista alle connotazioni di un'autoproduzione nonostante tutto, diciamo, e questo secondo me è importante dirlo. E poi comunque a beneficio di chi ci sta ascoltando, il libro andrà in distribuzione libraria, proprio perché seguirà un doppio binario per quanto ci riguarda, e a maggior ragione in questo momento però sta sia sul sito di Forte Pressa che sul sito di editore, che tra l'altro, mettendolo in prevendita, lo darà anche scontato per un periodo limitato di tempo, anzi la sta già dando.
Perfetto.
Quindi, a beneficio di chi ci sente, questa può essere un'informazione utile.
Assolutamente sì. Va bene, grazie mille, buona serata. Ciao.
Grazie tantissimo e a presto.
A presto,
grazie,
ciao tantissimo.
Ciao. Un saluto a tutti e a tutte, buona serata.
Buona serata, ciao.
The house is just 12 years old, soft landscaping in the garden. An electrician stuck his finger in the plug hole and shouted, "Yabba, her hippo." Every day he's a dick. Strong one, no one, the man above. Set in the mood. I'm smiling constantly and people constantly step on me. His shadow looms around, a feeling of bees' legs on my face. Safe inside a secret love. Let's run. Anyway, mystical Shakespeare shoes, a trapped person screaming. The last thing I looked at in this hand mirror was a human arsehole. Helen's situation has really put all that in the shade now. There he goes, he doesn't care. Mostly angry, scrappy songs. Where does that romantic jealousy come from? Te amo, Manuel. Married then. Her hippo. Every day he's a dick. Depresso.
E diamo il buonasera, no? La nostra seconda ospite, secondo blocco di Tabula Rasa di 3, Tabula Rasa Radio Onda Rossa, la trasmissione che legge i libri per voi. Diamo il benvenuto a questi microfoni per la prima volta a Samantha Milton Knowles, spero di aver pronunciato il tuo nome in inglese bene, ma io sono in inglese, sono una zappa, quindi mi perdonerai. Ciao, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, tu hai curato l'edizione di un fumetto che abbiamo letto, penso tutti in questa redazione, si chiama Creatura della Notte, Anna Gustafsson, volevo dire giovane autrice svedese, ma in classe 1985. Questo fumetto, a dire il vero, se non sbaglio, in Svezia uscì nel qualche anno fa, nel 2015, ed è arrivato qui in Italia nel 2021, è uscito qualche mese fa per Fandango, sono 192 pagine di un fumetto che abbiamo molto gradito, anche se è una storia adolescenziale, noi non siamo adolescenti, però va a attraversare, cioè, in qualche modo da ex adolescenti ci si empatizza con questa creatura della notte, che questa quattordicenne, questo è il suo nickname con cui frequenta le varie pagine web, forum o social, e però un'empatia nasce verso la protagonista di questo fumetto.
Senz'altro, dopotutto, appunto, come dici, siamo stati tutti adolescenti, quindi secondo me è adattissimo per chi è o è stato adolescente.
Anche se è molto contemporaneo, ovviamente, la mia adolescenza di 14 anni, ne sono passati di anni, ma parecchi, veramente.
Ma anche secondo me Iggy è un po' un adolescente, un pochino di altri tempi, un po' come l'adolescenza dell'autrice, credo, collocata nel tempo. Ormai i mezzi e i forum che frequenta Iggy non si usano neanche più.
Beh, anche questo è vero, soprattutto le pagine forum. Così, una roba da inizio web, inizio 2000, i vari forum.
Il vecchio Messenger che ormai è stato soppiantato, insomma. Io mi ci sono riconosciuta molto, sarà che sono classe 85 anch'io, ma io mi ci sono riconosciuta appieno.
Tra l'altro c'è anche un discorso non indifferente di genere, perché poi la Gustafsson, attraverso questo fumetto, fa attraversare alla protagonista tutte le varie problematicità che hanno che ha un adolescente, in questo caso un adolescente di sesso femminile, e uno dei temi principali di quell'età rimane comunque la scoperta della propria sessualità e del sesso stesso, il rapporto con i genitori, che ovviamente deve essere conflittuale, perché come giusto sia, che ci deve essere un conflitto tra genitori e figli, appunto, tutti, no, la scuola, quel mondo che è prettamente adolescenziale, così è raccontato.
Assolutamente sì, secondo me fa un bellissimo spaccato su quella che potrebbe essere l'adolescenza di, appunto, di quasi tutti, chi più chi meno. Iggy non è né estremamente una cattiva ragazza, tra tante virgolette, né la classica brava ragazza, ma è un personaggio che, insomma, si colloca un po' in quella che può essere l'esperienza di molti.
Sì, infatti la cosa carina, secondo me, ciao Samantha,
ciao, buonasera.
Che un po', credo, almeno anch'io mi ci sono rivista molto, anche se io sono della classe 83, è il fatto che lei non abbia, cioè sia totalmente alla ricerca della sua identità. Lei, tra virgolette, finge, o comunque recita una certa parte, perché vorrebbe essere in un certo modo, ma in realtà è ancora una bambina. Ci sono dei punti, non so se ce li vuoi raccontare anche tu, in cui lei, appunto, proprio viene un po' scoperta, c'è un ragazzo che lei conosce, che è un po' più grande di lei, a un certo punto lui si accorge che lei non è realmente come vorrebbe apparire.
Vabbè, un po' come abbiamo fatto tutti per scoprire chi si è, bisogna provare tanti involucri e provare a essere in tanti modi, no? Prima di capire qual è il modo giusto. E ovviamente si atteggia a più grande, e quando arriva questo fotografo a fare le foto a scuola, in Svezia c'è quest'usanza che si fanno le foto, non solo la foto di classe, ma si fa la foto a ogni studente, quindi ognuno ha la sua foto dell'anno. E arriva il fotografo, che ovviamente ha almeno 10-15 anni più di lei, e lei fa la grande, come lui dice di essere stato a un concerto dei Maiden e degli Iron Maiden, e lei ovviamente dice sì c'ero anch'io, quando l'anno prima aveva 13 anni sicuramente non c'era. E poi lei cita una delle canzoni, secondo lei probabilmente più famose, che di sicuro avranno fatto, ma in realtà in quel concerto non l'avevano fatta, quindi lui la sgama subito, facendo vedere che appunto lei costruisce questo personaggio anche appunto integrando dove non arriva la sua esperienza personale.
È un'altra cosa molto carina, secondo me, che fa l'autrice del fumetto è mostrare le fantasie erotiche di questa ragazzina così giovane. Sono fantasie tra virgolette fuori dagli schemi, e questa secondo me è una parte molto ironica del libro, che pur essendo appunto un racconto sull'adolescenza, che è sempre un periodo complicato, l'autrice riesce ad utilizzare questo tipo di immagini che noi appunto, come diceva anche Olivia prima, non possiamo mostrare alla radio, ma che sono molto divertenti e che ci fanno capire appunto proprio l'incertezza dell'identità di genere di questa ragazzina.
Assolutamente, sì, anche le cose stesse che cerca su internet, nei vari siti, tra cui siti porno ovviamente, per capire veramente cosa le piace, cosa non le piace, cosa le piacerà forse, no? da grande. Quindi ovviamente il fumetto è molto esplicito, quindi io non solo non si mostra in radio, io non lo mostro neanche sui social, perché rischi di venire bannato da Instagram subito, credo.
Sì, per i vari filtri che hanno i social contemporanei, sì, basta veramente molto poco per essere appunto.
E diciamo che, come diceva Serena, la parte ironica è anche molto presente, perché la protagonista è vero che sperimenta e comunque in realtà si atteggia a un personaggio a persona diciamo più adulta, però è anche vero che in realtà non è così persa, perché poi riesce a prendere delle posizioni, riesce a non fare delle esperienze che magari l'avrebbero messa a disagio, andandosene anche da situazioni, no? Cambiando situazioni. No? Quindi in realtà un adolescente, come del resto succede spesso, presente in parte anche presente a se stessa, come dicevi tu, e mi sono riconosciuta anch'io, è comunque un adolescente degli anni comunque 90, primi 2000, insomma ci sono comunque riferimenti a tutta una serie di anche musicali classici di quell'epoca per gli adolescenti, cioè i primi ascolti appunto di hard rock o di chitarre elettriche, magari appunto ti ascoltavi i Motorhead, gli Iron Maiden, cioè ci sono poi Nirvana, ci sono comunque anche nella stanza c'è il poster di Lolita, c'è Pikachu, ci sono tanti elementi anche pop, e ci sono anche queste domande stupende. Mi sono segnata la domanda che, perché la protagonista, questa sua migliore amica con cui ovviamente si relaziona, e ci sono queste domande improbabili che spesso ti facevi, magari anche più quando eri più piccolo, però c'è una domanda a un certo punto, lei chiede: ma se tu dovessi scegliere una sola cosa tra queste due, cosa sceglieresti? Avere l'alito che puzza di cacca per il resto della vita, oppure avere un feto gemello parassita che ti spunta dalla guancia impossibile da togliere, oppure l'immagine, che non è una fantasia, perché come diceva Serena vengono comunque disegnate delle fantasie, però c'è tutta la dimensione che a me fa molto ridere, che mi riporta a qualche anno fa, a tanti anni fa, che è la dimensione casalinga, di una tristezza infinita, che quando sei adolescente è tutto brutto, compreso il compagno di tua madre, che non è tuo padre, che esce dal bagno in mutande e magari c'ha mezze palle di fuori schiacciate dalle mutande, e c'è questa vignetta che è incredibile, secondo me. Beh, ovviamente sono dettagli, oppure lo stesso uomo che ovviamente il compagno, insomma, della madre, che non viene visto positivamente da lei, o non è un personaggio, non è un bel personaggio, che fa gli esercizi con la fascetta anni 80 di aerobica in salone, però sempre con questa dimensione terribile. E la stessa protagonista poi ha un rapporto con la madre che cerca di rincorrerla e che ottiene ovviamente sempre risultati totalmente opposti, per cui tipo lei la abbraccia e Iggy risponde con le mani mosce, morte, così, oppure cerca di convincerla ad uscire, oppure hai mangiato, oppure insomma si preoccupa. E la dimensione invece da adolescente è quella di vedersi un film con la madre e stare al computer a chattare appunto su un forum, oppure stare nella camera a farsi i fatti suoi. Quindi diciamo che anche questa dimensione familiare ironica, ma anche coglie perfettamente lo spirito in cui si vivevano, non lo so, poi non tutti probabilmente, però in cui è facile che si siano vissuti quegli anni di sperimentazione, di esplorazione, anche di rottura con il proprio nucleo familiare.
Assolutamente sì, che poi appunto ci si riconosce si riconoscono i tentativi goffi della madre di avvicinarsi a questa figlia, ma dal punto di vista adolescenziale secondo me si vedono anche tutti quei difetti di comunicazione che ci sono, perché ogni volta che si pronuncia su cose che secondo lei sono le cose che la figlia fa, dice sempre delle cavolate immense, come quando parla di Facebook, quando parla di questi forum, del suo essere su internet, e la figlia ovviamente la guarda e dice ma cosa stai dicendo?
Sempre fuori luogo, ovviamente, certo.
Sì, sempre fuori luogo e sempre, no, comunque il personaggio del compagno della madre, vabbè, quello secondo me è anche un po' un leitmotiv dei paesi nordici, in cui spessissimo le famiglie si dividono, si riformano nuove famiglie, quindi anche quella secondo me è una situazione che magari adesso si comincia a vedere anche di più, insomma, in Italia, ma negli anni 90 in Svezia era già normalissimo, qua magari un pochino meno, di famiglie riformate con altre dinamiche. E ovviamente il rapporto con col compagno della madre è pressoché inesistente, tranne di evitarsi il più possibile. Anche lui fa qualche piccolo goffo tentativo di se non altro di parlare con Iggy, e ovviamente fallisce sempre miseramente.
Esatto.
Samantha, io ti volevo chiedere una domanda da traduttrice, cioè ti volevo chiedere se c'era stato qualcosa di strano, di difficile, o se, insomma, se questa esperienza di traduzione era filata liscia.
Vabbè, credo che nessuna esperienza di traduzione fili completamente liscia sempre, perché qualche intoppo, soprattutto quelli che uno non si aspetta. Qui secondo me tanto della difficoltà era far scorrere il linguaggio in modo che fosse plausibile e verosimile, no? Come linguaggio adolescenziale, soprattutto le parti tra Iggy e la sua amica, che lì deve venire fuori il linguaggio vero che usavano, oserei dire, gli adolescenti, almeno in quegli anni lì. E lì ovviamente c'è bisogno di un po' di attenzione in più su quali termini usare, cosa scrivere e cosa non scrivere. Per il resto, miliardi di ricerche su internet, ovviamente le più improbabili, come sempre se la polizia postale andasse a cercare nella cronologia di ricerca di un traduttore trova la qualunque, vi potete immaginare insomma quali siti sono dovuto andare a cercare per capire soprattutto le diciture e come si chiamano. Ovviamente per chi non ha visto il fumetto ci sono alcune pagine in cui ci sono proprio le schermate del computer di Iggy, quindi su una pagina, cioè se lei va su YouPorn gay, c'è tutta la pagina con tutte le varie cartelle, categorie, bottoni da cliccare, che ovviamente sono dovuta andare a cercare perché fosse tutto verosimile sulla versione italiana. Sono una cosa che non mi ricordavo assolutamente, appunto parlando di Messenger, che ormai non esiste più, ho scoperto che è difficilissimo trovare su internet le schermate di Messenger in italiano, perché ovviamente dovevo capire come erano suddivise, come era come erano stati tradotti vari termini nella versione italiana di Messenger, e io non me li ricordavo assolutamente, e su internet è difficilissimo trovarli perché probabilmente non c'era, cioè non si facevano le schermate delle pagine all'epoca, quindi lì c'è voluta parecchia ricerca perché tutto filasse liscio dal punto di vista del linguaggio e che fosse accurato dal punto di vista della coerenza con quelli che sono i siti italiani, quello che è il corrispettivo. Per il resto, ma non mi vengono in mente grosse altre problematiche.
No, stavo poi in questi giorni ho cercato materiale sull'autrice, su Anna Gustafsson. Allora, per fare un po' il punto di questo fumetto lo raccontavamo prima, è uscito nel 2015, ha avuto subito un buon
2013,
scusami, nel 2015 è stato premiato, ha avuto un impatto in Svezia, nel mondo del fumetto svedese, molto positivo, anche molto importante. Poi ha avuto un seguito,
si chiama
Iggy Forever, esatto, 2 o 3 anni dopo, se non sbaglio, che speriamo a questo punto di vederlo anche pubblicato in Italia, perché mostra la protagonista qualche anno dopo, no? Ha seguito, l'autrice ha continuato a raccontare il processo di crescita di Iggy in arte Ingrid, e poi vedevo che, cioè il contrario ovviamente, però vabbè, e poi vedevo che tra l'altro Anna Gustafsson poi è uscita un paio d'anni fa con un altro fumetto che si chiama Rhino Royal, ma di questo poi quando avremo notizia andremo a cercare, perché è un'autrice abbastanza curiosa ed è riuscita attraverso un fumetto molto, un tratto molto tra virgolette verrebbe da dire rozzo, perché per molti, no, nel fumetto classico ormai c'è anche una ricerca nel disegno, nella colorazione, invece questo è un bianco e nero un po', sì, rozzo, in cui lei invece riesce attraverso appunto la forma, semplica, questa forma semplicissima, ad arrivare forse in maniera ancora più semplice, in cui le parole e le espressioni della protagonista sono proprio al centro della narrazione di questo fumetto.
Assolutamente, secondo me sì, forse in Svezia la cultura del fumetto secondo me ha preso altre strade, perché il fumetto mainstream è sempre stato abbastanza limitato ad alcuni settori, ad alcuni titoli che appunto hanno avuto un arco vitale molto lungo e molto ampio e che magari andavano nella grande distribuzione, e poi è nato tutta questa corrente di fumetto molto underground, che spesso e volentieri uscivano e escono all'inizio su riviste e poi magari prendono piede e fanno dei volumi veri e propri, però hanno secondo me una varietà di tratti veramente molto molto grande, con molto diversificati tra loro, dove magari in altri paesi spesso lo stile del fumetto è, non dico tutto, ovviamente non può essere tutto uguale, no? Però che segue comunque delle linee e delle ispirazioni simili. Mentre spulciando tra i vari fumettisti svedesi si trovano cose veramente molto, molto diverse tra loro, il che è molto bello.
Sì, tra l'altro appunto poi spesso e volentieri anche nel raccontare il fumetto, cioè, si è sempre schiacciati o nel raccontare il nostro fumetto oppure quei 2 o 3 paesi in Europa in cui il fumetto è oggettivamente una forma di narrazione importante, penso semplicemente alla Francia o alla Spagna.
Beh, certo.
Chiudo con l'ultima curiosità, anzi le ultime 2 curiosità, l'una è la mia e l'altra lascio spazio alla mia socia. Anna Gustafsson ha fatto anche dei video in cui lei canta, o sbaglio? A te non risulta, vero?
Sai che non lo so.
Perché ho visto in rete, allora, o una persona che, o una che le assomiglia molto più o meno della stessa età. Un'omonima, oppure no?
Dici che a lei, secondo me no, però potrebbe essere. Io
guarda, mettendo in confronto le foto sembrerebbe lei. Comunque no, soltanto
secondo
questa
me no.
era la mia curiosità, l'ultima curiosità.
Lo scopriremo, no, e ve lo faremo sapere.
Sto guardando, esiste una Anna Gustav.
Ma non è lei.
Non è lei, vero?
Assolutamente lei.
Grazie, no. Vedi?
Perché vabbè.
Vabbè, ci abbiamo provato.
Più o meno l'età era quella, a me sembra lei abbastanza eclettica come autrice, dall'altro vedevo che da uno dei suoi fumetti è stato tratto anche un cortometraggio. In Svezia se l'è ritagliato il suo spazio.
Ma da Creatura della Notte è stato tratto un film. Un lungometraggio.
Ah, lungometraggio, avevo capito nelle traduzioni dello svedese, avevo capito cortometraggio invece.
No, un film vero e proprio distribuito, insomma, nei cinema svedesi, è stato anche abbastanza un successo a livello nazionale in Svezia.
Sarebbe carino vedere anche il film qua in Italia.
Sì.
Samantha, sì. Ti faccio l'ultima domanda. E che in realtà è una domanda che facciamo quando riusciamo quasi a tutti i nostri ospiti, ed è se ti va di consigliarci un fumetto che ti è piaciuto, o se non un fumetto, un libro, insomma.
Allora, io non posso non consigliare una delle mie ultime fatiche, che è Il mio amico morto di Simon Jedenfors, che è uscito da poco per Coconino Press,
sì.
Che è stato uno dei pochissimi fumetti che mi ha veramente fatto piangere a un certo punto, e nonostante abbia un tratto, quello ha un tratto, a proposito di stili diversi, completamente diverso da tutto ciò che ho letto finora, quindi era proprio una novità anche per me, e nonostante questo tratto molto molto scarno, molto semplice, molto stilizzato, ha una potenza incredibile, proprio di narrazione e di emozione, quindi quello secondo me lo dovrebbero leggere tutti. E poi vabbè, Lindström, Christman, di questo magari parleremo un'altra volta, perché lì si apre un capitolo veramente grande.
Molto volentieri, Samantha. E
sì,
ti
sì.
Ringraziamo tantissimo, ringraziamo Samantha Milton-Knowles e ritorniamo fra poco. Ciao Samantha.
Ciao, grazie.
Ciao Samantha, grazie. E prima di tornare con il fumetto mettiamo una traccia per onorare i gusti musicali della protagonista di questo fumetto, e mi dispiace per uno di noi, ma si deve ciucciare un po' di metal classico e inimitabile.
Siamo tornati qui a Tabula Rasa e parliamo brevemente con Luigi Filippelli, editore di Maledizioni ma anche fumettista e autore di fumetto. E, lo chiamiamo non per parlare di un fumetto, ma per parlare di qualcosa che sta succedendo rispetto all'area self di Lucca Comics and Games di quest'anno. Ciao Luigi.
Ciao.
Benvenuto. Luigi, cosa è successo e cosa sta succedendo nell'area self di Lucca Comics and Games?
No, innanzitutto, che cos'è l'area self? Facciamo appunto.
Lucca Comics and Games ha uno spazio dedicato alle autoproduzioni e ai piccolissimi editori, giusto?
Esatto, esatto. Già da diversi anni esiste questo spazio e non è insieme allo spazio degli altri editori che sono più grandi, è proprio uno spazio dove c'è molta libertà di sperimentazione, nel senso che all'interno ci possono essere micro editori, ma possono esserci anche singoli artisti se vengono selezionati, o piccoli collettivi artistici, comunque tutta gente che produce i libri con grande passione tendenzialmente e mettendoci del proprio, ecco.
Perfetto, grazie per la spiegazione, scusate, non avevo pensato a spiegarlo. Cosa è successo quest'anno rispetto a questa appunto area che è dedicata a piccoli editori e autoproduzioni a Lucca Comics and Games?
Allora, fondamentalmente quest'anno ci sono stati, un po' anche per i motivi che conosciamo legati al Covid, dei problemi nell'organizzazione del festival. Giustamente è tutto più complesso adesso. Lucca Comics and Games è un festival enorme, quindi riuscire a gestirlo già in una condizione normale non è semplice, adesso diventa tutto più complesso. A pagarne le spese in una certa misura sono stati proprio i micro editori e gli artisti dell'area self, e quindi abbiamo deciso con un gruppo di 29 etichette indipendenti di non partecipare all'edizione di Lucca Comics and Games di quest'anno.
Quindi
per una serie
organizzati.
Di motivi che se volete vi spiego.
Sì, guarda, se vuoi velocemente spiegaceli volentieri.
Allora, un primo motivo è dovuto alle tempistiche, nel senso che mentre per gli editori classici le iscrizioni si sono aperte il 23 luglio, per la nostra area autoproduzione c'era stato detto che le iscrizioni sarebbero state aperte il primo settembre, quindi a 2 mesi dall'inizio del festival. In realtà abbiamo avuto le informazioni su dove sarebbe stata l'area e quanto sarebbe costata solo il primo ottobre, a meno da un mese dall'inizio del festival. E ovviamente Lucca è un festival molto grande, quindi bisogna anche riuscire a organizzarsi, trovare il posto dove dormire, preparare dei libri se si vogliono far uscire delle novità. Sono una serie di cose che diventano difficili da organizzare in poco tempo. Inoltre, per una questione sempre legata al Covid, quindi di la necessità di disperdere un po' il pubblico sul territorio della città di Lucca, normalmente il festival si svolge principalmente all'interno delle mura cittadine, quest'anno hanno creato anche delle aree esterne. La nostra sezione, la self area, sarebbe andata in un posto all'esterno delle mura, difficilmente raggiungibile se non in macchina, quindi
comodissimo.
Un po' isolato. Altra cosa problematica era il fatto che nonostante, sempre per i motivi del Covid, c'è stata una riduzione notevole degli accessi e della bigliettazione, quindi vengono venduti un quinto dei biglietti rispetto al solito, e invece come espositori non abbiamo avuto degli sconti in questo senso sul prezzo dello stand. Questo era quello che accadeva più o meno pochi giorni, il 6 ottobre abbiamo dato questa comunicazione in cui dicevamo che non avremmo partecipato con queste 29 realtà più diversi autori singoli, e in realtà chiedevamo a Luca di aprire un dialogo, perché secondo noi la necessità era quella lì, riuscire a capire come si poteva pensare una self-area che funzionasse per noi anche per loro, e come creare un dialogo costruttivo dove noi potessimo mettere a disposizione anche del festival le singole personalità e singole caratteristiche di ogni etichetta, dargli lo spazio invece di essere relegati in un angolo. Devo dire che questa presa di posizione forte ha suscitato parecchio interesse, nel senso che da quel momento lì si sono aggregati alla nostra iniziativa altre etichette. Adesso fra autori e collettivi abbiamo raccolto circa una cinquantina di realtà, e Luca ha aperto tempestivamente un dialogo con noi, quindi
già qualcosa
ci ha fatto un'offerta diversa per un'area non così decentrata, e adesso ne stiamo proprio parlando in questi giorni. Quando tu mi chiami c'è una discussione in atto, in realtà tendenzialmente poi penso che ogni realtà potrà decidere se partecipare o no. Una delle cose che noi chiedevamo era di poter aprire un tavolo di discussione con Luca. Questa cosa sembra che ci sarà, e quindi dall'anno prossimo, grazie a questa iniziativa, questa comunicazione che sembrava in contrasto ma che voleva essere davvero un modo per capire quali potevano essere le nostre necessità, prima di tutto comunicarle a Luca e capire se Luca poteva essere ricettiva nei confronti delle nostre necessità.
Ma la self-area, l'accesso alla self-area è gratuito?
Allora, normalmente in una situazione di festival standard, diciamo, la self-area è una delle poche aree con gli espositori che si può visitare senza biglietto. Quest'anno, con il discorso del Covid, questa cosa non sarebbe stata possibile.
Ok, perché appunto poi diciamo che anche lì il mondo sia dei festival che delle autoproduzioni è un mondo abbastanza articolato e complesso, forse anche purtroppo non abbiamo molto tempo per affrontare, insomma questa è una discussione che sarebbe anche invece importante fare, anche come tipologia di festival, di rete, di autori, come ovviamente sempre accade, ci sono tante persone che fanno cose diverse in modo diverso. Il discorso è che quello che io mi chiedo è se abbia senso comunque separare gli editori tradizionali dalla self-area in un festival di quel tipo lì, nel senso che non è un festival per esempio come può essere l'UE, il Trauma Fest, il Ratatà o Caco, Borda, insomma tutti i festival, il Crack, impostati in un certo modo. Quale sia la differenza, perché separare i due tipi di editoria quando poi sono comunque progetti editoriali, quindi non la domanda è comunque perché si devono separare due tipologie di produzione, qual è il discorso, perché e questa cosa qui non ne capisco molto il senso, insomma, perché si fa tutti la stessa cosa in un modo diverso. Quindi se si aderisce a un festival che va benissimo, però si è lì con il proprio spazio, con la propria offerta editoriale e culturale nel proprio modo, quindi in automatico viene fuori quello che si è, e quindi essere separati anche fisicamente in un altro luogo, a meno che non sia proprio una questione politica di separazione volontaria eccetera da parte degli organizzatori, non ne capisco molto il senso. Però questa è una mia domanda, così non è assolutamente, cioè non è polemica, è una domanda, perché sì. Insomma, leggendo anche queste cose e ripeto sempre dicendo e riaffermando che comunque le realtà sono sempre tante, sono sempre complesse, quindi cercare di comunque in ogni situazione di non vedere i macro settori, appunto le autoproduzioni, appiattirle solo in una realtà, perché gli autori, le case editrici per esempio i disegnatori, gli illustratori sono veramente tanti, quindi
no è vero. Poi vabbè, questa domanda andrebbe girata a Luca Comics, però è anche vero che come festival è proprio un festival che è costituito da tanti frammenti, nel senso che ci sono delle tensostrutture principali dove ci sono l'editoria tradizionale, chiamiamola così, però è anche vero che degli editori particolarmente grandi possono prendere delle tensostrutture a parte per fare il loro padiglione dove hanno solo le loro cose, dove vanno gli appassionati, non lo so, delle cose della Panini, per esempio.
No, no, certo.
Quindi c'è un pochino anche questo aspetto qui che è un po' più legato proprio alla gestione degli spazi e dell'economia del festival, credo.
Ah, ok, no, avevo capito che comunque fosse stato spostato proprio al di fuori di un'area invece condivisa tra le varie case editrici, che ovviamente per una questione di posizionamento, di disponibilità, non lo so cosa, perché non parlo visto che non sono dentro all'organizzazione del festival, quindi potrei dire delle cavolate, comunque sì. Come dicevi tu, per dire la Panini o comunque altre case editrici hanno più spazio, però sempre in una stessa area. Quello che avevo capito io è che era la self-area era stata proprio spostata, quindi non è un discorso solo di padiglioni, ma di separazioni di zone. È ovvio che poi i padiglioni ci sono sempre stati, queste tendone in cui manca l'ossigeno, oltretutto dopo 6 secondi, però vabbè, perché c'è un sacco di gente e un sacco di cose belle da vedere. Però ecco, era semplicemente un discorso proprio di separazioni di ambiti che secondo me non dovrebbero essere separati, ma si autodefiniscono nel momento in cui si presentano, se decidono di condividere lo spazio, ovviamente, se no uno fa un altro festival.
No, infatti, infatti normalmente diciamo che la self-area è separata dall'editoria classica, però è sempre stata all'interno delle mura, quindi è raggiungibile a piedi attraverso una camminata che poteva essere, non so, di 5-10 minuti. Quest'anno no, la situazione sarebbe stata molto diversa perché saremmo stati spostati al Palazzetto dello Sport, che contiene comunque delle altre realtà che però non sono editoriali, è più legato tutto al collezionismo, che è un ambito un po' distante da quello che facciamo noi. E come dici giustamente tu, fattivamente noi facciamo dei fumetti, quindi che siamo autoprodotti o collettivi di autori o micro case editrici composte da una o due persone, però facciamo fumetti, quindi il fatto resta quello, dovremmo essere dove sono gli altri che fanno fumetti, banalmente.
Luigi, ti ringraziamo tantissimo per averci raccontato tutto questo, speriamo che riusciate ad ottenere quello che chiedete, in bocca al lupo davvero. E grazie per la tua partecipazione, a presto.
Grazie.
Grazie a voi e speriamo di potervi dare presto delle notizie positive riguardo a questa nuova self-area, insomma.
Dai, in bocca al lupo.
Ciao, buona serata.
Grazie, crepi.
Ciao Luigi.
Ciao.
E comunque l'altro giorno, che ormai è un mese fa, sono stato a Mantova alla 25esima edizione del Festival della Letteratura, che, a detta dagli organizzatori, è uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'anno. E come tutte le cose che si fanno adesso, gli organizzatori ci tengono a dire che è un'iniziativa dal basso di semplici cittadini, che i volontari, in gran parte giovani e giovanissimi, sono il corpo e l'anima del festival, e che è un festival che armonizza necessità organizzative e sostenibilità ambientale.
Ecco, io sono andato a un incontro che era iniziato così. Buon pomeriggio, grazie per essere così numerosi e numerose. Con i potenti mezzi della tecnologia realizziamo questa condizione di ubiquità. Bernardino Evaristo è a casa sua e contemporaneamente è con noi, eccetera, eccetera. Insomma, chi stava lì in presenza aveva pagato 7 euro per vedere Bernardino Evaristo che stava a casa, e contemporaneamente c'era gente che stava vedendo Bernardino Evaristo che stava a casa, noi che stavamo a Mantova e loro stavano in streaming, gratis. Finito quell'incontro, ho girato per Mantova, dove la cosa più tipica di Mantova nei giorni del festival sono i bar che vendono una torta sbrisolona 3 euro, due torte sbrisolone 5 euro, e a un certo punto c'è stato uno che fa il filosofo, uno che nella sua biografia scrive "Elegance is a moral question", che ha detto:
e innanzitutto grazie, e la mia impressione è soprattutto di gioia e di felicità, perché il tempo è bello, Mantova è bellissima. Vengo da una città dove è molto più freddo, quindi sono felice, ma al di là da queste impressioni epidermiche, mi sembra che il ritorno in presenziale o in presenza, non so come si dica in italiano.
Ecco, quando questo filosofo italiano ci teneva così tanto a far vedere che non si ricordava le parole italiane, sono andato a cercarmi uno che le parole le spiega tutti i giorni. E lo fa in video sul sito di un giornale su parole che
popolano le nostre labbra, perché dietro ogni parola c'è una storia.
Storia con la lettera maiuscola. E così mi sono ascoltato tutte le spiegazioni delle parole: avere le mani in pasta, parlare a braccio, abbassare la cresta. E sono talmente interessanti queste parole che io mi sono segnato alcune parole che secondo me dovrebbe spiegare al filosofo italiano che a Mantova non si ricordava più le parole italiane, come l'origine dell'aggettivo qualificativo erogazione del resto in corso,
l'origine dell'espressione è che non conosco il forno, perché si dice l'accessorio non è supportato dal tuo dispositivo, l'origine del cognome bosco verticale, da dove viene il verbo porchio fa chiappe, perché si dice torna la doc serie, l'origine dell'espressione so buoni tutti, l'origine del pronome prossima fermata garbatella.
Ecco, alla fine di questo, alla fine della 25esima edizione del Festival di Mantova, che ha superato le 30.000 presenze negli incontri organizzati nei 5 giorni, dove per entrare agli eventi di gente che non si ricordava le parole italiane bisognava pagare 7 euro, mi è venuta in mente quella cosa che aveva scritto Klebnikov e che fa così:
noi siamo i danni, noi siamo gli spropositi di vittorie orribili.
Ecco, e adesso c'è quello di Torino, mi sembra.
Abbiamo appena ascoltato la nostra meravigliosa rubrica e comunque, invece adesso al telefono abbiamo con noi Stefano Andrea Cresti, che è il traduttore del fumetto di cui stiamo per parlare, Bianco Intorno, di Wilfried Lupano e Stefan Fert, che tra parentesi amiamo moltissimo, uscito per Tunue. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera.
Buonasera, grazie per averci dato la tua disponibilità.
Tra l'altro, di Stefan Fert non è il primo fumetto che presentiamo qua.
No, infatti, in passato abbiamo parlato, se non sbaglio, di Morgana.
Morgana, sì.
È vero.
Con tanto di intervista all'autore.
Direttamente all'autore. Forse l'hai fatta con Stefano.
C'era il traduttore, forse era Stefano stesso. Chissà. Sì.
No, non ero io, e questo è gravissimo.
Ah, scusaci.
Vabbè, comunque no, nel senso, già era stato nostro ospite, un autore francese che ci è piaciuto molto, e quindi anche questa nuova uscita l'abbiamo presa subito, convinti che fosse all'altezza della precedente.
E secondo me lo è, anche se è un libro molto diverso dai precedenti che Stefan Fert ha disegnato, e oltretutto questo non l'ha scritto lui, l'ha scritto Lupano, e loro due in Francia sono molto molto famosi. E il libro fa parte della collana Ariel di Tunue ed è dedicato a una storia vera, la storia di questa scuola femminile diretta da Prudence Crandall, in cui diciamo vennero piantati i primi semi della lotta antirazzista negli Stati Uniti. E Stefano, se ti va di raccontarci anche a somme righe un po' di cosa parla questo fumetto.
Certo, come no. Allora, intanto veramente grazie per avermi invitato, e scherzi a parte, mi fa molto piacere poter parlare un po' del lavoro di Stefan, in questo caso con Wilfried Lupano. In pratica il libro è un libro complesso, stratificato anche per le vicende di cui parla, però in soldoni si tratta appunto della prima scuola per ragazze di colore nel 1832 precisamente, quindi come dalla premessa si può leggere, a Canterbury, che è una cittadina del Connecticut, che viene fondata appunto dalla protagonista Prudence Crandall comincia a riscuotere un certo successo anche nei dintorni, perché appunto tra le famiglie di colore della zona e anche delle regioni vicine si comincia a diffondere la voce che c'è questa scuola in un periodo in cui insomma la situazione odiosa del razzismo, delle disparità sociali in base alla razza è ancora molto molto presente, anzi è ancora la norma in quei territori, in quelle regioni. È una storia che non vi dirò neanche come finisce, ma non ve lo leggete, però insomma è una storia fatta di gesti, piccoli gesti quotidiani forse ancora più eroici, perché appunto nella quotidianità banale della vita di tutti i giorni risaltano come dei diamanti nel fango. È una storia di resistenza, è una storia anche di caparbietà, è di un piccolo spiraglio di slancio verso un mondo migliore.
Esatto.
Raccontata con grande sensibilità, devo dire, dal segno di Stéphane e dalla narrazione di Wilfried. Quindi
devo dirti la verità, io non conoscevo questa storia. Esatto, io non conoscevo questa storia, che comunque è una storia vera. E quindi è stato bello leggere questo fumetto, perché oltre alla bellezza e alla scorrevolezza della lettura, perché comunque è una lettura molto piacevole da fare, le immagini che ci regala Fert sono sempre morbide, richiamano molto a quelle anche che abbiamo visto nei suoi fumetti precedenti, che però erano molto più favoleschi, favoleggianti, fantasy, diciamo, anche. E lui ripropone,
sì,
un tipo,
però
di
il tema è sempre molto, no, attuale in qualche,
esatto,
maniera.
Il tema, lui in qualche modo alla fine collabora sempre in storie, o collabora o scrive storie di donne coraggiose, come la protagonista di questo fumetto, che appunto prende questa decisione molto rivoluzionaria, cioè di dedicare comunque la scuola solo alle alunne di colore, e quindi di scatenare una reazione molto violenta da parte di tutti quelli dei bianchi, appunto il bianco intorno, dei bianchi del suo paese, che mi pare fosse Canterbury, ma sì, Canterbury,
sì, Canterbury. Connecticut.
Quello che c'è un racconto nel racconto, che è la ribellione di Nat Turner, che viene raccontata nell'introduzione e che viene solo citata all'interno del libro da parte
come spauracchio.
Esatto, c'è questo ragazzino che è fan di questo Turner, che è uno schiavo che si era da poco ribellato ai suoi padroni, aveva fatto una strage ed era stato ovviamente bloccato, oppresso, ucciso lui e tutti quelli che stavano con lui, quindi insomma la vendetta non è stata è stata molto dura rispetto al suo gesto. Però ti fa pensare, questo personaggio di questo ragazzino che è fan di Turner è un po' una voce che è molto interessante all'interno del fumetto, perché è la voce, diciamo, del bambino ribelle, sempre nero, che fa vedere un'altra faccia della ribellione alle studentesse di questo di questa scuola, perché in qualche modo fa entrare il tema dell'accesso alla cultura, perché dice loro: imparate docili la cultura dei bianchi, venerate gli scrittori dei bianchi, la storia scritta dai bianchi, i nomi degli uomini bianchi famosi, la filosofia dei bianchi. Quindi insomma, in qualche modo c'è anche una critica al tipo di studi che viene fatto all'interno di questa scuola, come se ci dovesse essere anche lo scatto successivo.
Sì, allora, come io adesso non voglio blandire nessuno nei lettori raccontando dettagli o la storia, è difficile parlare poi di un fumetto che è un'opera, cioè, eminentemente grafica, visiva, così a parole per radio, però come ogni opera letteraria io credo che sia una chiave di lettura, di accesso, uno spiraglio che poi permette a chi vuole di approfondire. Appunto, la storia di Nat Turner è controversa, la sua figura storica è controversa, ora non bisogna essere degli americanisti, no, per andarsi a leggere quello che è successo in quegli anni e per trarne anche eventualmente degli insegnamenti che possano essere attuali. Ogni libro, ogni buon libro, secondo me, ha questo ruolo. Anche questa storia, che è una buona storia, questo libro, che è un bel libro, riesce a farlo, cioè riesce a farci percepire la complessità di quello che era poi la realtà dell'epoca, ma di quello che è la realtà di adesso. Cioè, esistono, ogni cosa ha il suo contrario implicito in se stesso, dalla filosofia orientale a quella occidentale. Questi concetti sono espliciti, ma forse li abbiamo un po' dimenticati. Poi, nel momento in cui si prendono le parti, perché per forza di cose stiamo diventando, no? Si sta creando un polarismo in ogni cosa, si polarizza la tensione delle persone, la sua rabbia, la cultura o è bianca o è nera, in questo caso bianco intorno e nero. Il bambino fan di Nat Turner dice: voi state imparando la cultura dei bianchi, e che è scioccante, è verissimo, e fa vedere come c'è una contraddizione interna perfino, quindi una storia nella storia, come dicevi tu, perfino all'interno di una scuola che era una novità prorompente, che era una liberazione, che era un grido di progresso all'interno di un paese appunto razzista, chiuso, antico, conformista, conservatore. Eppure all'interno di quel germe di progresso, di innovazione, di egualitarismo, di bellezza, c'era questo difetto che viene fatto notare da questo ragazzo. Poi, se vogliamo andare ancora più a fondo, c'è il difetto contrario, cioè che nella reazione a una forma di razzismo, di emarginazione, di esclusione, si può trovare il difetto opposto, cioè che si fa un razzismo di ritorno, e quindi si rifiutano quelli che sono magari appunto comunque dei grandi maestri. Perché sì, Socrate, Aristotele sono bianchi e sono greci, però non è che li devi escludere, no? Questo però è una riflessione che faccio io. Vanno di pari passo e al di là della questione del colore. Ovviamente all'epoca la questione era talmente sentita, lo sbilanciamento era talmente enorme, che è solo giusto che si rivendichi l'accesso a una cultura identitaria da parte di quella che a tutti gli effetti era una minoranza che non aveva la dignità che ogni persona deve avere. Quindi, però appunto, questo libro mette in luce tutte queste complessità, tutte queste dinamiche, e secondo me aiuta molto a riflettere, come tutti i libri. Chiaro che non dice tutto, è una storia, una bella storia, ma appunto quello che dico fa parte dei molti livelli di lettura che in ogni opera, come si deve, si trovano, che anche in quest'opera, secondo me, si trovano. Ecco, scusate, io so, poi sono verboso e forse...
No, ma va benissimo così.
A vanvera.
No, è chiaro che quest'opera non dice tutto, però ecco, almeno per me è stato uno scoprire una cosa totalmente diversa. No,
c'è da dire che Stefan Fer anche nell'altro volume ha scelto per esempio il racconto andando a sovvertire la storia di Morgana, facendone un personaggio, se vuoi, tra virgolette femminista. Qui si ritorna di nuovo col protagonismo di sempre al femminile. Ci sono delle somiglianze, un percorso che sta facendo questo autore per quanto riguarda i temi scelti, non è così neutro nel suo raccontare.
Sì, assolutamente. Adesso mi viene in mente, sono appena tornato dal premio Strega Europeo, dove facevo da interprete per Hans Weber, che ha detto che parlava della sua eroina, che era una eroina della resistenza, una persona che è ancora viva, ha 98 anni, e parlando di lei dice: io ho scelto di scrivere un'epica, quindi di rifarmi allo stile dell'epopea. Questo mi ricollego con Stefano, la stessa cosa, proprio perché era in contraddizione che di donne non si scrive mai in un'epica, no? L'epopea è sempre cosa di virile, guerresco.
È vero.
E come funziona?
Testosteronica.
Stefan fa lo stesso ragionamento, e Morgana è un'epopea, è una donna, è una guerriera, ma nulla, senza nulla togliere appunto alla sua parte femminile, non è che sia propria di un
anche in Pelle di Ville Bestie Fert fa la stessa cosa, mi pare che fosse
esatto.
Pelle d'asino,
il vecchio ruolo della principessa,
sì.
Esatto, del principe, sì
lei che si ribella a un matrimonio appunto, combinato.
Si ribella un matrimonio con me, ma comunque c'è il principe che è quella che in tutte le storie, no, dei nonni è la parte debole, cioè la povera principessa che deve essere salvata, che non è fisicamente forte. In Pelle di Mille Bestie la protagonista è forte, come
è un donnone, sì, è molto alta, è la più alta di tutti,
diciamo, no? Però è la più forte, mentre il principe, il suo innamorato, è quasi, per come sono i valori che diciamo tradizionali che ci vogliono, che volevano inculcarci, che fino ad oggi sono arrivati, è femminato, quindi fisicamente un po' più debole, ma molto intelligente. Però si invertono le parti, cioè non è che sono valori negativi, non c'è, siccome la fisicamente più debole, allora, così come nei racconti tradizionali, allora la donna passa in secondo piano perché l'eroe deve essere maschile. Qui si sovverte un po' tutto quanto, si rimescolano le carte, lo fa in Pelle di Mille Bestie, lo fa in Morgana,
e qui lo fa raccontando una storia vera,
e poi lo fa appunto con Blondeau insieme a Wilfried, raccontato una storia vera e a cui Stefan insomma mi diceva personalmente di tenere molto, cioè insomma lui ci credeva molto, questa cosa qui, appunto questa chiave di lettura, questa apertura su questa storia che poi fa riflettere, era per lui molto importante. E io devo dire che personalmente condivido anche questa lettura, che riesce a restituire complessità, se non è solo una partigianeria, non è solo appunto una storia femminista. A me piace pensare che si possa poi andare anche oltre, nel senso, naturalmente c'è tanto da riparare e la società oggi ancora ha c'è una sperequazione a livello di diritti, di potere semplicemente nella società, c'è una disuguaglianza tra generi ancora molto marcata, però mi piacerebbe a me pensare di poter andare oltre. Io vengo da una famiglia, mia madre è a 68ina figlia dei fiori, per cui figuriamoci, io non ce l'ho mai avuta questa visione patriarcale, no? Del mondo, e quindi io sono quasi un po' fuori da quello che oggi viene visto e definito come un mondo di uomini, patriarcale, con dei valori maschilisti, no? Il machismo.
E meno male, viva te, direi.
Sì, però lo trovo, mi fa sentire come un pesce fuor d'acqua, perché alle rivendicazioni che sono legittimamente estreme, cioè di dire strappiamo, basta, appunto potere, adesso solo per me è difficile, cioè per me non è mai stato uomini contro donne, donne contro uomini, oppure, ma mi rendo conto che la società ancora fatica in qualche maniera nei gangli di potere a integrare questa uguaglianza che è sacrosanta, così come per me l'uguaglianza, appunto, non esiste la questione razziale. Per me non esistono, ma per il mondo esistono.
Purtroppo,
e
sì.
Il lavoro di Stefan secondo me ci fa riflettere su questi problemi, mettendo in luce anche la loro complessità e le sfaccettature un po' più, diciamo, mette in luce il problema e il suo contrario.
Stefano, noi ti dobbiamo interrompere perché stavamo per finire la trasmissione, però ti ringraziamo davvero di averci parlato di questo fumetto, speriamo di poterti anche invitare di persona al più presto qui in radio.
Sarebbe un piacere.
Volentieri, e quindi grazie tantissime e speriamo alla
grazie
prossima.
Scusate, non sono verboso, ma
no, sei stato bravissimo.
No, c'è anche una allora lunga postfazione nel fumetto. E no, grazie Stefano, grazie.
Buona fine trasmissione.
Grazie, ciao.
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 Ciao, ciao. Allora, andando in chiusura, l'ultimo fumetto di cui abbiamo parlato è Bianco Intorno, uscito per la Tunue 1990 di Wilfried Lupano, che è l'autore, lo sceneggiatore, e Stefan Fer, che invece è il disegnatore. Poi abbiamo parlato di Creature della Notte, Anna Gustafsson, uscito per Fandango, che ha fatto questa colonna che ora non mi ricordo il nome, comunque 192 pagine per un prezzo di, ormai sono mezzo ciecato, di 18 euro, e lo so, lo metto a fuoco, ci metto un pochettino, la colonna si chiama sì, Where the Young. E poi invece abbiamo iniziato con
i Bambi Kramer, che ci hanno parlato di Kraken di Tommy Musturi, uscito per Di Editore e Forte Pressa.
E noi ci risentiamo prossimo giovedì, sempre sì, dalle 20 alle 21:30 qui su Radio Onda Rossa, Tabula Rasa. Vi ricordo sempre di radio abbonarvi, perché è una radio libera ed è importante, che soprattutto è una delle ultime radio libere su FM.
Su Roma sì. Su Roma sì.
Non in generale, Madonna.
No, in Italia sono le radio come la nostra si contano sulle dita di una mano.
E quindi noi è importante supportarle. Buona serata, buon proseguimento.
Ciao,
e
ciao, a giovedì.
A tutti e tutte.
Ciao.